Volevo continuare la lezione da dove ci siamo fermati la settimana scorsa. Due cose. La prima cosa, volevo fare una piccola correzione. Io devo dire la signora Elisheva, anche se poi lei si arrabbia, ma è una halakha. L'halakha dice che quando una donna sotto la chuppah accetta di essere sposa di un uomo, da quel momento tutti gli altri uomini non hanno il diritto neanche di pensare a lei, chiaramente. Perché? Perché è Mekudeshet. Mekudeshet significa
Consacrata.
diversa, separata, consacrata. Nello stesso momento, dice l'Alakha, non si può più chiamare con il proprio nome, come si faceva prima. Quindi devo per forza aggiungere signora, oppure dire. Torniamo a parlare della tefillah. Allora, lei mi aveva fatto un commento sulla tefillah di Shabbat che dura, la tefillah stessa dura un'ora. In realtà, vabbè, non è così poco. Chiaramente dai Hasidim, come avevamo spiegato settimana scorsa, dai Hasidim la tefillah dura chiaramente di più. Però la tefillah fino alla lettura del Sefer, se così ho capito bene, un'ora. Capisco che per un Beta Knesset, per una comunità, diciamo, normale, i tempi sono quelli, perché se poi si tira troppo la gente non riesce a rimanere fino alla fine, o addirittura la gente arriva apposta tardi, perché
No, ma poi inizia alle 8, perché di Shabbat, durante la settimana mio marito va dai Kabbal, di Shabbat no, perché c'è un po' di confusione, di troppa, e Kabbal inizia alle 9:30, invece questa sinagoga inizia alle 8, e
Leo,
quindi...
però se diciamo così, se tiri troppo il filo, o la gente non riesce a rimanere fino alla fine, o la gente si organizza per arrivare più tardi, la gente vorrebbe stare Shabbat al Beta Knesset, diciamo, dalle 2 ore alle 3 ore massimo.
Però c'è il kiddush dopo.
Sì, compreso il Kiddush, di più si fa fatica. In media, diciamo, dall'inizio della tefila fino alla Sefer, un'ora, in settimana in mezz'ora si fa, Shabbat un'ora ci sta tutta, però chiaramente nelle
Diciamo che è
poi.
pensato per gli uomini, infatti di donne non ce ne sono, a volte sono da sola, o al massimo tre, quattro.
Quelle che ci sono portano su di sé la colonna di tutto quanto il Beta Knesset, perché la tefillah delle donne, come abbiamo accennato settimana scorsa, è più efficace. Questo era solo per fare questo commento qua. L'altra cosa che volevo dire è che settimana scorsa abbiamo parlato del fatto, cos'era la seconda cosa che, sì, del fatto che HaKadosh Baruch Hu, quando vuole comunicare con noi, allora usa la Torah. Quando noi dobbiamo comunicare con lui, allora usiamo la Torah. È sceso sul Monte Sinai e ha detto: qua voi mi trovate. Per qualsiasi cosa, io sono qui, nelle parole della Torah, nelle parole della Torah, nell'Alaha, eccetera, eccetera. Però in realtà quello che il Tanya vuole dirci è che non è soltanto quando abbiamo bisogno. In realtà, HaKadosh Baruch Hu, quando è sceso sul Monte di Sinai, ha fatto quello che abbiamo accennato prima. Ha proprio creato una unione esattamente come un matrimonio, nel quale lui ha detto Vitem li kedoshim, e noi diciamo Asher kiddeshanu, e la Torah dice anche Venikdashti betoch bene Israel. Quindi HaKadosh Baruch Hu ha fatto di noi come un uomo fa con una donna, la santifica a sé. Ha creato questa idea che si chiama Kedusha. Kedusha significa separazione. Ma non è che un marito e una moglie vivono insieme soltanto quando devono parlare o devono comunicare. Dal momento che si uniscono in matrimonio, cambia completamente lo status. Da single diventa sposato e sposata, chiaramente. E quindi ogni cosa che l'uomo o la donna fanno da sposati è diverso, perché lo fanno in un modo da sposato. Akadosh Baruch Hu non dice soltanto voi quando avete bisogno di me mi trovate, cioè non è un bancomat. Così come il marito non dovrebbe essere solo un bancomat. La vita tra marito e moglie deve essere tutt'altro. Chiaramente il marito deve sostenere la famiglia, ma non è quando ho bisogno. Nello stesso modo Akadosh Baruch Hu dice questa differenza la si vede quando una persona fa una mitzvah. Come fai la mitzvah? Quando una persona studia la Torah, quando una persona fa la tefillah. Cambia completamente il modo. Se c'è una persona che non appartiene, diciamo, alla religione ebraica e ha bisogno di una salvezza, può andare dal rabbino e dire: cosa faccio? Il rabbino gli dice: leggi questo salmo di David e metti qualche banconote da qua, fai questo, fai l'altro, ok, però lui ha fatto questo, ma qui inizia, qui finisce. Akadosh Baruch Hu da noi vuole tutt'altro. Akadosh Baruch Hu da noi dice: no, no, è vero che io mi sono dato a voi nella Torah, e quindi se voi volete unirvi a me è soltanto tramite le mitzvot, la mente e il cuore tramite la mente, tramite la Torah, il cuore tramite la tefilah, e tutto quanto il corpo tramite le mitzvot, un'unione totale. Però bisogna capire anche come va fatto, perché se lo fate nel modo sbagliato sembrerebbe quel signore lì: ho bisogno, sono venuto, mi sono messo in fila, ho comunicato, ho lasciato, ho preso, sono andato, arrivederci. Come fosse un impiegato allo sportello. Non è assolutamente così che deve essere il nostro rapporto con Hashem. Quindi è vero che tutte le volte che io apro un libro di Torah, un Humash, una Mishnah, il Talmud, qualsiasi libro di Torah, e con la mia bocca io pronuncio le parole, in quel momento mi unisco con Hashem, perché Hashem ha detto: io sono nella Torah. E quindi io mi sono identificato, mi sono scritto, mi sono, come si può dire, mi sono fatto un autoritratto. E dov'è l'autoritratto? È la Torah, con tutto quello che viene insieme alla Torah, con le mitzvot e tutto il resto. E quindi quando io pronuncio parole di Torah, io e Hashem diventiamo una cosa sola. Bene. Se questa cosa sola che io ho creato è stata fatta nel modo giusto. Quindi il rapporto deve essere un rapporto come l'unione tra un marito e un'unione sana tra marito e moglie. E se non è un'unione sana, bisogna imparare a renderla sana, bisogna imparare a vivere una vita coniugale. Ecco perché, tra le mille altre cose che il Tanya ci insegna anche questa idea fondamentale, che è: guarda che tu, con lo studio della Torah, con la tefillah, con le mitzvot, con tutta la tua vita ebraica, ti puoi unire con Hashem in un modo assoluto. Perché? Perché sei predisposto a questa cosa. E quindi il Tanya dice: ti supplico, fallo bene. Ecco perché dobbiamo imparare come funziona quando noi facciamo una mitzvah, la tefillah, o studiamo la Torah. Prima di andare avanti con l'argomento, volevo però ricordare che questa sera è un giorno molto importante, il 15 di Tammuz. Il 15 di Tammuz, oltre a essere la sera in cui la luna è piena, bene, perché il 15 di ogni mese la luna è piena, ma è anche un giorno in cui splende una luce molto più forte della luce della luna, perché a metà del Settecento è venuto a mancare un grandissimo tzaddik che ha vissuto in totale 47 anni. Quindi è nato alla fine del 600 ed è mancato alla metà del 700. Era coetaneo del Baal Shem Tov. Si chiamava Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, nei Humashim, diciamo, con le commenti estesi, riusciamo a trovare anche il suo commento sulla Torah, che è un commento profondissimo. Giusto per dirvi la grandezza di Rabbi Chaim Ben Attar, dovete sapere che I grandi tzaddikim, oltre a studiare bene 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 la Torah, loro conoscono i segreti di ogni mitzvah. Al Baal Shem Tov dava molto fastidio il fatto che non era riuscito ad ottenere dal cielo il segreto della Netilat Yadayim, del lavaggio delle mani. E le hanno rivelato, dopo che ha fatto i digiuni, eccetera, le hanno rivelato che solo una persona nella generazione può custodire questo segreto ed è il tzaddik più grande della generazione. Il Baal Shem Tov ha capito che c'era un tzaddik superiore a lui. Stiamo parlando del Baal Shem Tov. Stiamo parlando di colui che ha studiato Torah per 18 anni con il maestro di Eliyahu HaNavi, con Ahia Shiloni. E il Baal Shem Tov, se iniziamo a raccontare del Baal Shem Tov, fino a domani siamo ancora qui. Ma il Baal Shem Tov è venuto a conoscenza del fatto che c'era una luce in questo mondo che illuminava più della sua. Infatti il Baal Shem Tov chiamava l'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Il suo libro è Or HaChaim, la luce della vita. Quindi noi lo chiamiamo Or HaChaim. Il suo vero nome è Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar era nato e cresciuto e ha vissuto la maggior parte della sua vita in Marocco, nella capitale. Aveva anche un mestiere, lui era un italiano, quelli che mettono i diamanti nei gioielli, si chiamano incastonatore, credo. Era un incastonatore di gioielli ed era talmente bravo che il re, quando doveva abbellirsi con dei gioielli nuovi o quando c'era un matrimonio, si affidava a lui. Il Baal Shem Tov chiamava Rabbi Chaim Ben Attar Ner HaMa'aravi, la luce dell'Occidente, perché essendo la Russia ad est, il Marocco era ad ovest, Ner HaMa'aravi significa la luce dell'ovest. Il Baal Shem Tov aveva deciso che non poteva non incontrare personalmente il Or HaChaim HaKadosh. Lo chiamiamo HaKadosh, sono pochi tzaddikim che vengono chiamati con questo nome, ma lui è uno dei pochi tzaddikim che hanno il titolo HaKadosh, il santo, Or HaChaim HaKadosh. Da noi non si regala questo titolo, il santo, l'hanno ricevuto pochissimi, però l'Or HaChaim è uno di questi. L'ultimo anno della sua vita, L'Or HaChaim era arrivato in Israele, a Gerusalemme. Infatti questa sera e domani moltissime persone vanno a fare visita alla sua tomba, che è proprio dietro il Bet HaMikdash, è nel monte del Bet HaMikdash, non nel monte degli ulivi, ma nel monte del Bet HaMikdash, quindi nel monte dove c'è il tempio. Proprio dietro le mura. Cosa volevo raccontarvi? Il famoso viaggio del Baal Shem Tov per incontrare l'Or HaChaim. È stato un viaggio terribile. Il Baal Shem Tov ha vissuto delle peripezie terribili. Era in viaggio con sua figlia e quando è arrivato ad Istanbul è andato al mikveh e nell'immersione del mikveh gli hanno rivelato dal cielo che se lui incontra l'Or HaChaim HaKadosh, le forze di questi due grandi tzaddikim forzeranno la venuta di Mashiach. E dato che il momento non era ancora arrivato, chiedono al Baal Shem Tov di tornare sui suoi passi e quindi alla fine non si sono mai incontrati. Un Shabbat era il 15 di Tammuz, il Baal Shem Tov ha lavato le mani, ha fatto la Netilah per il terzo pasto, si chiama Seudah Shlishit. E quando si è lavato le mani ha espresso un profondo dispiacere. Ha fatto la Berakhah di Hamotzi Lechem min Haaretz e poi ha detto ai commensali, ai suoi allievi, erano grandissimi tzaddikim, gli allievi del Baal Shem Tov, ha detto loro: si è spenta la luce dell'ovest. Come ha fatto a saperlo il Baal Shem Tov? Perché quando lui ha fatto Netilat Yadayim ha capito il segreto di questa mitzvah. E dato che soltanto una persona nella generazione lo poteva sapere, ha capito che è venuto a mancare l'Ora Haim HaKadosh. Giusto per la cronaca, l'Ora Haim HaKadosh ha vissuto, prima di andare in Israele, 2 anni in Italia. È stato rabbino a Livorno e si racconta che quando lui andava in sinagoga lo seguivano in centinaia e si azzuffavano per entrare tutti quanti in sinagoga per sentire le sue lezioni. Una delle lezioni più belle che un Hasid Chabad ricorda sempre dell'Ora Chaim è quando si parla della morte di Aaron, di Moshe e di Miriam, perché la Torah usa lo stesso termine. La Torah dice: Vatamot Sham Miriam, la Torah dice Vayamot Sham Aharon, e la Torah dice nello stesso modo Vayamot Sham Moshe sul monte di Nebo. E allora Chaim dice: ma perché questa parola Sham? Lì viene a mancare, lì viene a mancare. Che importanza è se qui o lì? Abbiamo capito dove si trovavano, la Torah descrive esattamente la posizione. Ad esempio, Aaron HaKohen si trovava su Hor Hahar, una località che si chiama Hor Hahar, il monte sopra il monte. Bene, vayamot Aaron. Lo stesso su Miriam, quando erano alla fine del loro viaggio nel deserto, e lo stesso con Moshe Rabbeinu, che la Torah racconta che è venuto a mancare sul monte di Nebo, perché usa di nuovo la Torah questa parola lì 3 volte, Vayamot Sham, su Miriam, Vatamot Sham, e lo stesso su Moshe Rabbeinu. Cosa ci rivela l'Ora Chaim HaKadosh? Dice certo, perché la Torah ci vuole insegnare che in realtà i tzadikim sono sempre vivi. Quando tu vai lì, vedi una tomba, ma solo lì hai l'impressione che ci sia una persona che è stata sepolta. Ma in realtà stiamo parlando di un tzadik. Un tzaddik che è arrivato a un livello di assomigliare ad Hashem, e Hashem è infinito. Chiaramente non c'è per Hashem l'idea della vita e della morte, perché Hashem è sempre uguale. E i tzaddikim, come dicono i nostri maestri, tzaddikim domin le bor'am, i tzaddikim sono somiglianti al loro creatore, quindi loro riescono anche a raggiungere la vita infinita. E sappiamo benissimo che Mosè è scritto che, così come fisicamente lui era al servizio del popolo, non ha mai smesso di essere al servizio del popolo. E così dice l'Ora Chaim HaKadosh, che la parola Sham è vero. Quando tu vai da Rabbi Shimon Bar Yochai a Miron, vedi quello che si chiama una matzeva. Matzeva, una costruzione che dice: questo è il luogo dove riposa. Ma qui, in realtà, già entrare nel cortile senti una energia, senti una luce. Non è la luce, è l'energia di una persona che non è più viva. E lo stesso succede quando si va da tutti i grandi tzaddikim. Siamo stati dall'Arizal, non vuoi andartene perché stai godendo di una energia che non trovi quando ti allontani. E lo stesso lo trovi nello studio della loro Torah, e quindi loro sono eterni perché hanno raggiunto questa unione perfetta con Hashem. E quando si raggiunge questa unione perfetta con Hashem, Hashem si unisce con noi, e quello che è lui possiamo diventare anche noi. E per quello che il Tanya ci dice: fate attenzione a come fate le mitzvot, perché se le fate nel modo giusto, ottenete l'infinità. Se così si può dire. Qualcos'altro che possiamo raccontare dell'Ora Chaim HaKadosh? C'è una famosissima storia.
Scusi, volevo fare una domanda, Rav Yosef.
Sì.
Allora, per il segreto della Netilat Yadayim, probabilmente mi sbaglio, mi confondo, eccetera, però lo impariamo dai Levim, dai Kohanim, che dovevano lavarsi le mani prima no? Di fare un sacrificio, prima di qualsiasi cosa. Che segreto è?
Non è un segreto questo.
E
Questa è la
allora?
parte. Io sto parlando del segreto, non della parte rivelata della mitzvah. Il segreto è un'altra cosa. Il segreto, ogni mitzvah ha un motivo. Anche le mitzvot che non hanno un motivo è perché noi non riusciamo ad arrivare a quel livello lì. Ci sono le mitzvot che si chiamano Mishpatim, Edot, poi ci sono Chukim. Abbiamo dedicato una lezione prima di Pesach a questo argomento. I Chukim sono mitzvot a cui noi non riusciamo a raggiungere il livello per capire il motivo, quindi li chiamiamo Chukim. Dei decreti.
No, questo non è un hoc, c'è scritto che bisogna lavarsi le mani, no? Altrimenti si diventa buono.
Ma in realtà ogni mitzvah ha un motivo segreto che sta alla base della mitzvah, che solo chi studia i segreti della Torah riesce piano 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 a ricostruire. Deve anche meritare, deve anche essere una persona speciale, deve separarsi dai piaceri di questo mondo, deve dedicarsi completamente alla Torah e piano 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 piano. Però c'è questa mitzvah, che così abbiamo imparato da questa storia, che soltanto una persona nella generazione ha il permesso di conoscere.
Ok, grazie.
Volevo raccontarvi una storia emblematica di Rabbi Chaim Ben Attar. Vi ho spiegato prima che quando il re, il sultano, aveva bisogno dei gioielli, si affidava a lui. Il problema era che, come da sempre, dai tempi di Bilam, no? Abbiamo letto Shabbat, il grande odiatore del popolo ebraico, ma anche prima, Amalek, prima di lui, c'è sempre qualcuno a cui diamo fastidio, e così era anche con il Rambam, che era il consigliere del re, il dottore del re in Egitto. Il Rambam ha subito tantissime difficoltà da parte di chi lo invidiava, e lo stesso Rabbi Chaim Ben Attar. Quando Rabbi Chaim Ben Attar ha ricevuto diciamo la comanda di preparare per il matrimonio della figlia del sultano tutti i gioielli, è arrivato e ha portato dei gioielli bellissimi. Il sultano era emozionato dalla bellezza di questi gioielli, ma c'era il ministro, il consigliere del sultano, che gli ha detto: "Ma cosa credi che questo ebreo qua ti ha ridato tutto quello che tu gli hai portato? Tu gli hai dato dell'oro, gli hai dato dei diamanti e lui ti ha preparato dei gioielli. Ma credi veramente che lui si accontenta di quello che tu lo paghi?" Ed è riuscito a creare nel sultano una rabbia profonda nei suoi confronti. E quello che è successo è che Rabbi Chaim Ben Attar è stato convocato al palazzo e il sultano gli dice: "Prova che non hai rubato niente." Chaim Ben Attar dice: "Esattamente quello che mi hai portato, ti ho riportato. Tu vieni sempre da me perché hai fiducia in me, ma non ho modo di provarlo. Se non hai modo di provarlo, sarai condannato a morte." E quindi quello che è successo è che hanno annunciato che Rabbi Chaim Ben Attar sarà calato in una fossa con dei leoni affamati. Hanno preparato una fossa, hanno messo tre leoni e per 3 giorni non hanno dato da mangiare a questi leoni. Tutti gli ebrei della città e anche delle città limitrofe che avevano sentito questa terribile notizia hanno iniziato a fare dei digiuni, a pregare in sinagoga. Ma Rabbi Chaim Ben Attar era sereno e tranquillo. Terzo giorno hanno preso Rabbi Chaim Ben Attar e l'hanno calato nella fossa dei leoni, e lui è sceso giù con dei libri di studio. Si è seduto tranquillo, ha iniziato a studiare, e i leoni, come fossero dei gattini che hanno appena consumato il loro pranzo, si sono seduti vicino a lui come fossero dei gattini addomesticati, e ascoltavano quello che lui diceva. Lo stupore della gente che ha visto questa cosa è arrivata subito alle orecchie del sultano, e il sultano ha detto: "Se è così, tiratelo subito fuori. Però dovete prendere il mio ministro che mi ha
E
consigliato
metterlo lì.
e metterlo lì." E si racconta che non erano riusciti neanche a calarlo, che già era stato sbranato. Quando è successa questa cosa, Rabbi Chaim Ben Attar, poi vi spiego perché succede questa cosa. Rabbi Chaim Ben Attar torna in yeshiva, e in yeshiva lui arriva e si siede, ma tutta la gente sta piangendo, digiunando, facendo teilim, pregare per Rabbi Chaim Benatar, e non sanno che lui è nella Yeshiva a studiare insieme a loro. A un certo punto lo vedono, e quel giorno è stato un giorno di gioia per tutti gli allievi di questo grandissimo tzaddik, di questo grandissimo maestro. Adesso, siccome vi ho raccontato questa storia, e sicuramente voi state pensando, ma che storia ci sta raccontando? In realtà la storia così identica era successa a Daniel. C'è qua mia mamma che non mi ha lasciato finire la frase. Daniel ha subito esattamente la stessa cosa. Daniel era un profeta, abbiamo un libro che è profondissimo, il libro di Daniel, che a lui ha vissuto tra il primo e il secondo Betamigdash, ai tempi di Nabucodonosore. E lui è stato esattamente come Rabbi Chaim Benatar, ha subito lo stesso servizio, l'hanno messo in una fossa dei leoni. E noi lo diciamo nelle Selichot, mi she'ana le Daniel begova rayot u ya'anenu. Chi ha risposto alle preghiere di Daniel nella fossa dei leoni risponderà anche a noi. Perché succede questo? Sapete che è spiegato anche nel Tanya. Se avessi qua un Tanya, vi direi esattamente in che capitolo è. Sì. Fa niente, credo che sia il capitolo 24, se non sbaglio, verso la metà del capitolo 24, il Tanya spiega come mai gli animali, quando vedono un tzaddik, non gli fanno nulla, anche se è un animale feroce, anche se è un animale che attacca l'uomo. E il Tanya spiega, basato sullo Zohar, su Rabbi Shimon Bar Yochai, che dice che quando Hashem ha creato l'uomo, ha creato l'animale, ha creato l'uomo, l'animale sa distinguere tra un altro animale e l'uomo. Quindi, quando tutto il mondo animale ha visto Adam Arishon splendeva come il sole, e Chachamim dicono che non serviva il sole ai tempi di Adam Arishon perché il suo corpo splendeva più del sole. Ayam Mahe Galgal Chama faceva indebolire la luce del sole, il corpo di Adam Arishon. E quindi tutto il mondo animale ha visto Adam Arishon, pensavano che fosse lui Dio, e lui ha detto: no, no, io sono stato creato come voi, e quindi insieme ci inchiniamo. C'è un famoso versetto di Tehillim: Bou nishtachaveh venichra'a nivrecha lifnei Hashem Osenu. Ci inchiniamo e ci inginocchiamo davanti a Hashem che ci ha creato. Questa frase l'ha detta Adam Arishon a tutti gli animali che sono stati creati il quinto giorno e lui il sesto, perché si chiedevano: ma noi qua come ci siamo arrivati? E il sesto giorno vedono passeggiare Adam Arishon, dicono: eccolo, lui è il nostro creatore, perché splendeva. Nessun animale gli era venuto in mente di farsi un pranzo con Adam Arishon, perché l'animale per natura non attacca l'uomo, anche l'animale più feroce non attacca l'uomo. Ma io sto dicendo qualcosa di irreale, perché l'animale attacca l'uomo. E lo Zohar ci spiega, e viene anche riportato e spiegato molto bene nel Tanya, che no, non ho qua il capitolo, che l'animale attacca l'uomo quando non riconosce un uomo, quando agli occhi degli animali questo sembra un altro animale, perché l'animale attacca un animale. E chi è l'uomo che assomiglia all'animale? È l'uomo che vive una vita di istinti, di piaceri, di yetzer hara, come si dice, una persona che è caduto nel peccato e non ha ancora riparato a questo danno. Quindi l'animale non riconosce l'uomo, dice: questo non è l'uomo, questo è un animale come me, quindi io ho fame e attacco. Ma ora l'Or HaChaim HaKadosh, che il Baal Shem Tov lo chiamava la luce dell'Occidente, l'hanno calato nella fossa dei leoni, come Daniele, come tanti altri tzaddikim. I leoni si sono comportati come dei cuccioli, perché io sono affamato, ma questo è un uomo. E il Talmud ci racconta, se ricordo bene, Rabbi Meir, non sono sicuro al 100%, se ricordo bene, Rabbi Meir aveva un dubbio. Se era caduto involontariamente in una trasgressione o no. È andato dai Chachamim, Chachamim hanno detto: non possiamo aiutarti. Ha fatto una cosa geniale. È andato nella foresta a cercare un animale che attacca l'uomo. Ha detto: se l'animale mi attacca, vuol dire che ho trasgredito. E il Talmud racconta che un animale feroce si è avvicinato e l'ha graffiato. E quindi lui ha capito che doveva fare teshuva. Dopo che ha fatto Teshuvah, è tornato nella foresta, ha rincontrato lo stesso animale, l'animale si è, come si dice, accucciato e ha capito che la sua Teshuvah è stata accettata in cielo e quindi davanti agli occhi dell'animale lui è un uomo. E un uomo è uno che non si comporta in base ai suoi istinti, ma si comporta in base al suo intelletto. Perché una persona che non ha peccato, intorno a lui c'è una luce, c'è una forza che è chiamata la presenza di Hashem, la Shekhinah, su ognuno di noi. L'abbiamo anche studiato nel capitolo 35. Nel capitolo 35 porta, il Tanya porta lo Zohar che dice che Achacham enav beroshò, che l'uomo saggio ha gli occhi sulla testa. E lo Zohar chiede, e dove dovrebbero essere gli occhi se non sulla testa? E lo Zohar spiega, non intende dire gli occhi sono in testa, intende dire che gli occhi sono indirizzati verso la testa. L'uomo deve sempre ricordarsi che lui ha la Shekhinah su di sé e deve sempre preoccuparsi che questa Shekhinah, la presenza divina, rimanga su di sé. E come si fa? Facendo attenzione a non cadere nelle trasgressioni. Come si fa? Accumulando carburante, che è l'olio, che serve per illuminare la Shekhinah su di noi tramite le mitzvot. Le mitzvot si trasformano in carburante per alimentare la luce della Shekhinah. Abbiamo avuto questa sera il privilegio di poter parlare di questo grandissimo tzaddik, Or HaChaim HaKadosh, che stasera è la sua Eilula, come abbiamo accennato prima. L'Or HaChaim dice che i grandi tzaddikim, da loro non c'è il concetto della morte. E infatti, se tu vai a Miron il 18 di Iyar, che è il giorno in cui noi ricordiamo Rabbi Shimon Bar Yochai, il giorno che lui è fisicamente lasciato questo mondo, ogni anno ci sono più persone. Quando tu vai a Netivot dal Baba Sali, ho saputo che in un anno lo visitano un quarto di milione di persone e ogni anno di più. Da Rabbi Shimon Bar Yochai ogni anno di più. E così tutti i tzaddikim. Qualche settimana fa era il 3 di Tammuz, alle 4 di mattina per avvicinarsi lì dove c'è il Zion del Rebbe, alle 4 di mattina c'era una coda infinita e ogni anno sempre di più. Perché? Perché i tzaddikim ogni anno sono sempre più vivi. Queste sono le parole del Rebbe sul suo suocero. 35 anni dopo che era mancato, il Rebbe diceva di suo suocero che ogni anno è più vivo ed è più attivo. Ma noi queste cose forse non siamo sempre abituati a pensarle così o a non siamo abituati a diciamo non è l'argomento che con il quale noi chiacchieriamo tutti i giorni, ma in realtà è una cosa che dobbiamo conoscere e riconoscere che dai tzaddikim la vita non è legata al corpo fisico, dato che tutta la loro vita loro l'hanno dedicata alla loro anima e non al corpo. La loro vita non è una vita del corpo, è una vita dell'anima. L'anima è eterna, loro sono eterni. Lo spiega il Tanya nel capitolo 27 dell'Igeret HaKodesh, che è la quarta sezione del Tanya. E dice che la vita di un tzaddik sono la fede, l'amore e il timore di Hashem. Tre cose. Queste tre cose sono le tre motrici di un tzaddik. La fede, l'amore, il timore nei confronti di Hashem. Quindi queste cose sono eterne, quindi dal tzaddik non c'è differenza tra gli anni fisici che Hashem ha dato loro prima e dopo. E dato che i tzaddikim ogni anno loro salgono a livelli sempre più alti e hanno vissuto in questo mondo fisico e noi studiamo la loro Torah, il loro impatto in questo mondo fisico è tutti gli anni più forte perché loro raggiungono dei livelli più alti, quindi più alto vanno, più energia in questo mondo loro riescono ad emanare per coloro che sono legati a questi tzaddikim. Infatti non puoi spiegare come 1000 anni fa andavano da Rabbi Shimon Bar Yochai 200 persone e oggi vanno 250.000 persone. È la stessa cosa dal Baba Sali ogni anno di più e dal Rebbe ogni anno di più e da tutti i grandi tzaddikim a cui noi siamo legati, ogni anno ci sentiamo più legati a loro. perché abbiamo questo privilegio di poter legarci con Hashem e di poter ottenere anche noi questa qualità che in realtà ha solo Hashem dell'essere infiniti, dell'essere senza tempo e senza spazio. Ok, detto tutto questo, magari è arrivato il momento di leggere qualche riga di Tanya, anche perché settimana scorsa, e credo anche la settimana prima, non l'abbiamo fatto.
C'è la Tania lì,
Ol
amore.
Tanya, Ol Tanya. Allora vi condivido il testo. Ok, è molto bello. Il Tanya di questi, di queste lezioni, di queste settimane, il capitolo 40. Bene, se vi piacciono questi argomenti possiamo anche riparlarne altre volte, ma siccome sento il vostro silenzio, ho detto magari.
Molto volentieri.
Va bene, con piacere.
Volentieri, grazie.
Sarebbe molto da aggiungere, però è una lezione di Tania. Io volevo soltanto avere il merito di poter pronunciare con la mia bocca il nome di questo grande tzaddik, che la sua. I suoi meriti siano di protezione per tutto Am Israel dovunque si trovi.
Amen.
Siamo a riga 12 e dobbiamo riprendere questo discorso, il discorso del legarci con Hashem nel modo corretto, nel modo giusto. Quindi, noi abbiamo una domanda a cui dobbiamo ancora dare risposta. Se io studio Torah, chiaramente le parole della Torah sono le parole di Hashem, sono delle parole che contengono tantissima Kedushah, una energia divina infinita. Perché se io studio Torah senza la giusta Kavanah, senza la giusta intenzione, la Torah che studio non va in cielo? La Torah. Uno dice la Torah non è mai scesa in questo mondo. Sì, è scesa, le parole della Torah sono scese, però la Torah è una cosa sacra. E qualcosa di sacro rimane per forza sacro e spirituale. Quindi io posso prendere la Torah, se studio la Torah nel modo sbagliato, e metterla addirittura in prigione, metterla in esilio, mandarla in esilio. E la domanda è perché se studio la Torah senza amore giusto, senza il timore giusto nei confronti di Hashem, questa Torah non sale nei mondi superiori, perché ho bisogno della Kavanah? La Kavanah è quello che manda la Torah, la trasforma in spiritualità. Allora, devo rispondere a questa domanda, perché l'abbiamo già letto. La Torah in realtà è certamente la volontà e la sapienza di Hashem. In realtà, però, quando viene pronunciata da noi, viene pronunciata da una bocca fisica. E siccome questa bocca fisica è materiale e non spirituale, io devo pronunciare le parole della Torah con la mia bocca fisica e materiale, ma trasformarla in qualcosa di spirituale. Senza la Kavanah questo non succede. Senza la Kavanah tutto quello che io faccio rimane qua. Perché? Perché questo mondo è inferiore a tutti gli altri mondi per due motivi. Il primo motivo è che noi riceviamo in questo mondo una quantità molto molto minore di luce divina, che è fortemente contratta, si chiama Tzimtzum, e il secondo motivo è che questa luce è anche nascosta da molte vesti, fino al punto che riesce a dare forza anche al male. Bene, quindi le parole di Torah pronunciate senza Kavanah, senza la giusta intenzione, rimangono legate al mondo materiale e non riescono ad elevarsi da sole ai mondi superiori. Mentre se io studio Torah con amore, come un matrimonio in cui si sente l'amore, si sente il rispetto, si sente questo, come si dice, come un motore che l'olio funziona e quindi tutto va liscio, è un motore con tutti i liquidi, tutti i parametri a posto, allora la Torah automaticamente si trasforma lo studio della Torah, la mitzvah che faccio, la tefillah che pronuncio, si trasforma subito in un matrimonio, si trasforma subito in un qualcosa di spirituale. E sale nei mondi di Beria, nei mondi della creazione o nel mondo della formazione in base al mio livello di mio livello di amore e timore. Allora, se io dico tutto questo, significa che in realtà Hashem non si trova in tutti i mondi nello stesso modo. Quindi c'è una differenza nella presenza di Hashem qui e nella presenza di Hashem nei mondi spirituali. In realtà no, non c'è nessuna differenza. La differenza è per me. Sono io che non ricevo. Hashem c'è nello stesso modo in tutti i mondi. Sono io che non sono in grado di percepirlo. Prendo questo come esempio. Questo è un telecomando. Io so che con questo telecomando posso accendere o spegnere un condizionatore, però io non posso ascoltare la radio con questo telecomando. Adesso la domanda è: siccome questo telecomando non è in grado di percepire le onde radio, significa che le onde radio non ci sono? Le onde radio ci sono, ma questo apparecchio non è adatto a percepirle. Ecco, noi non siamo adatti a percepire la luce di Hashem, che è infinita, non c'è nessuna differenza tra questo mondo e gli altri mondi. Il problema siamo noi, è per quello che dico che i grandi tzaddikim, grandi tzaddikim, riescono a percepire i segreti di ogni mitzvah, perché loro si trasformano da telecomando di aria condizionata a un apparecchio che riesce a captare tutto. E più avanti la tecnologia sta avanzando, più scopriamo che tutti gli apparecchietti che abbiamo, come ad esempio questo apparecchio che è uno smartphone, può anche sentire la radio, può anche accendere il condizionatore, perché più avanti si va e più riesce a fare cose. La stessa cosa, più avanti noi andiamo, più riusciamo a fare cose, quindi a percepire, a capire e a scoprire che Hashem c'è qui esattamente come si trova nel livello più alto nel mondo dell'emanazione, o addirittura come si trovava prima di aver creato il mondo. Il problema non è lui, il problema siamo noi. E quindi arriviamo al punto che la Torah è sempre divina. Sono io che posso, quando pronuncio le parole di Torah, trasformarlo in un matrimonio, in un'unione tra me e Hashem, oppure sbagliando, pensando a me stesso, come un matrimonio non sano, in cui ognuno pensa: che cosa questa donna dà a me? Che cosa questo uomo dà a me? Io arrivo a casa, non mi ha cucinato la cena, che matrimonio è? È arrivato a casa e non mi ha portato un mazzo di fiori, che matrimonio è? E quindi il matrimonio è un mazzo di fiori, il matrimonio è una cena, il matrimonio è quello che io ricevo. È tutto sbagliato, il matrimonio è tutta un'altra cosa. Ma anche nel nostro rapporto con Hashem, purtroppo noi facciamo questo errore. Vedi? Oggi ho fatto la tefillah. E ho anche fatto la Birkat Hamazon, in cui io ringrazio Hashem perché dà sostentamento a tutti quanti. Ho comprato il biglietto della lotteria e non l'ho vinto. Che matrimonio è? È così che noi ragioniamo, purtroppo. Cioè, io faccio e non ricevo? Mi impegno, mi sforzo, do tutto me stesso. A volte devo anche correre. Sono affannato, tutto quanto, e poi non riesco a vedere che c'è qua. Fidati, fidati. Si vive di fede. I tzaddikim sono la rappresentazione della fede. Tu fai, non ti preoccupare, vedrai che Hashem non vive a 80 anni come noi. Hashem è infinito, vuole lasciarti per dopo, vuole lasciare per il mondo infinito. Se ti deve dare adesso una dimostrazione che ti vuole bene, peccato, ti stai bruciando tutto. C'è chi merita anche di ricevere in questo mondo, ma non è questo il motivo per il quale noi dobbiamo fare le mitzvot. E questo è quello che dobbiamo imparare in queste righe del Tanya. Bene, siamo arrivati a riga 12. Quindi leggiamo le parole del Tanya tradotte in italiano in modo magistrale. Ma nel caso della preghiera, detta con kavanah, kavanah vuol dire la giusta intenzione, lechaven in ebraico significa prendere la mira. Quindi la preghiera detta con Kavanah è della Torah studiata con Kavanah come scopo a se stesso. Cosa significa? In ebraico si dice Lishma, perché io Ho ricevuto la mitzvah di studiare Torah da Hashem e quindi io studio Torah perché me l'ha comandato Hashem. Hashem mi ha chiesto di pregare 3 volte al giorno, io prego 3 volte al giorno. Hashem mi ha chiesto di dare ogni giorno la tzedakah, io do ogni giorno la tzedakah, metto ogni giorno il tefillin, il Shabbat è questo e la kashrut è tutte le 613 mitzvot. Quindi se io dico la preghiera con Kavanah o studio la Torah con Kavanah come scopo a se stesso, vediamo cosa succede. Succede che la Kavanah si veste delle lettere che vengono pronunciate. Mia mamma ha aperto la finestra e io sento le rotaie. A voi dà fastidio? Se non le sentite, vado, non le sentite. Bene, vado avanti così. Meglio. La Kavanah si veste delle lettere che vengono pronunciate. Quindi io pronuncio le parole, la Kavanah prende le mie parole e le porta in cielo. Ma se non c'è la Kavanah, le parole sono fisiche, materiali. E rimangono nel mondo fisico e materiale. Infatti, il motivo per il quale io ho studiato Torah, ho fatto la tefillah, è perché ho l'intenzione di unirmi con Hashem. Quindi la Kavanah è la sorgente, la radice dello studio, poiché a causa e da ragione di essa l'uomo pronuncia quelle lettere. Perciò essa le fa salire fino alla propria dimora, dipende dalla Kavanah che hai avuto. Che è, può essere fra le 10 Sefirot, i 10 energie, i 10 strumenti. Sefirot, impariamo questa parola: Sefirot. Hashem ha creato tutto il mondo con le Sefirot, sono strumenti, sono delle energie. Una delle Sefirot è la saggezza, un'altra è la bontà, l'altra è il rigore. Ne abbiamo 10. Quindi, in base a la forza della cavana che ho messo, tanta forza metto, tanta cavana metto, tanto più riesce ad andare su. Avete presente la navicella spaziale? Più mettiamo alla navicella questi, come li chiamano in italiano, questi propulsori, più la navicella riesce ad andare su. Più metto cavana, più la mia tefilà riesce ad andare su. Leggo riga 17, perciò essa le fa salire fino alla propria dimora. Fra le 10 Sefirot della formazione o della creazione. Il mondo della formazione è più basso, poi c'è il mondo che è il mondo di Yetzirah, poi c'è il mondo di Beriah che è il mondo della creazione. A seconda che la Kavanah sia stata ispirata da timore ed amore intelligenti, vuol dire creati dall'intelletto, oppure naturali, che significa dal mio impulso, dalla mia indole. Come è stato discusso in precedenza, queste 3 righe sono il riassunto del capitolo 39. Adesso vediamo che cosa succede realmente. Qui c'è un errore, deve essere lì, credo. Ok. Cosa vuol dire lì? Lì significa che io ho mandato la mitzvah che ho fatto nel mondo della creazione, diciamo così, nelle Sefirot, la mitzvah che ho fatto si unisce nel mondo delle Sefirot. Io ho una mitzvah e a Milano di leggere lo Shema entro le 9:28. Adesso siamo a giugno, che data siamo di giugno adesso? Il 29 di giugno, circa le 9:30. In Israele entro le 9:08 minuti. Nella zona di Tel Aviv devo aver letto lo Shema ogni mattina e ogni sera quando cala il buio. Quando io leggo lo Shema e lo leggo con la giusta Kavanah, perché sto leggendo lo Shema? Perché quando io leggo lo Shema, allora accetto su di me la sovranità di Hashem. Accettando su di me la sovranità di Hashem, leggo lo Shema, quindi pronuncio la frase con la quale io mi riconosco un soldato di Hashem, così come tutti i soldati ogni mattina devono fare l'alzabandiera e, come si dice, devono pronunciare, anche l'altra volta non mi veniva, cosa pronunciano i soldati? In ebraico si dice Amanah. Sì, si giura fedeltà al governo, al re. Quindi cosa succede? Quando io leggo lo Shema, leggere lo Shema è sia accettare su di me il giogo di Hashem, ma sia una mitzvah. Ma se io lo faccio così, leggo senza pensarci, perché sono abituato, non ho messo la Kavanah, chiaramente questa mitzvah non riesce ad arrivare così in alto come quando io, prima di leggere lo Shema, mi concentro, mi dico cosa sto facendo. Sto facendo la mitzvah più importante fra tutte le mitzvot, quello di leggere lo Shema. E quindi le parole dello Shema salgono ai livelli altissimi e si uniscono con le 10 Sefirot. Bene, è importante sapere questa cosa, che si uniscono con le 10 Sefirot e non con Hashem. Adesso spiegheremo. E lì la luce del benedetto Ein Sof, la luce di Hashem, ossia la benedetta volontà suprema, significa Retzon Elyon, la volontà di Hashem, che si veste delle lettere della Torah che l'uomo ha studiato e della relativa Kavanah, perché quando io studio la Torah, sto studiando la volontà di Hashem. Quando io faccio una mitzvah, sto praticando la volontà di Hashem. Quindi, se stiamo parlando dello studio della Torah con la relativa Kavanah, o della preghiera e della relativa Kavanah, o dei precetti, delle mitzvot e della relativa Kavanah, ogni cosa che faccio deve avere la sua Kavanah, cosa succede lì? Lì dove? Nel mondo in cui la mia mitzvah è riuscita ad arrivare e nella casella in cui la mia mitzvah è riuscita ad arrivare. Lì, in quel mondo, e in quella casella splende e si manifesta con un grande ed infinito fulgore, quale non potrebbe affatto splendere e manifestarsi né di pari genere né con pari intensità, finché dette lettere e detti precetti si trovano ancora in questo mondo materiale. Per quello che ripetiamo, non facciamo le mitzvot aspettandoci qualcosa qui in questo mondo materiale, perché bruceremmo tutti i nostri meriti. Noi stiamo semplicemente accumulando della merce di valore inestimabile e mettiamo un indirizzo su questa merce e la spediamo con il spedizioniere perché arrivi a una certa destinazione. Quando poi tutta la merce è arrivata, posso andare anch'io a godere di tutta questa merce di inestimabile valore che è mia nel posto giusto. È per questo che dobbiamo avere un pochino di pazienza, è per quello che dice quando arriverà Mashiach ci sarà l'esplosione di tutta questa luce, di tutto questo benessere. Rileggiamo riga 4. Quale non potrebbe affatto splendere e manifestarsi? Io dico no, io voglio fare una mitzvah qua in questo mondo fisico, voglio avere la ricompensa qua in questo mondo fisico. Ma qua in questo mondo fisico, leggiamo, non può affatto splendere e manifestarsi né di pari genere né con pari intensità finché dette lettere, detti precetti si trovano ancora in questo mondo materiale. Ossia, fino alla fine dei giorni, quando il mondo si solleverà dalla propria materialità e la gloria del Signore si manifesterà. Che cosa sta dicendo? Sta ripetendo dei versetti. Come ha detto in questo caso, credo stiamo parlando di Yeshaya, Venigla Kevod Hashem, eccetera, come è stato discusso diffusamente in precedenza. Adesso io vorrei tantissimo concludere la lezione qui, perché come vedete c'è una nota. E in questa nota si parla di Kabbalah. E io non ho né intenzione né voglia di insegnarvi questa cosa qua. Però c'è un problema. Il problema è che il traduttore del Tanya ha tradotto e si è stancato, si è impegnato per tradurre anche queste righe qua. Quindi ditemi voi cosa devo fare. Io ho pensato questo. Ve lo spiego velocemente e poi dopo lo leggiamo. Prima vi spiego velocemente che cosa dice qua. Vi faccio una breve sintesi. Me l'ero anche preparata perché è molto difficile questa parte. Allora, vediamo se riusciamo poi anche a leggerla, magari non la leggiamo e vi fidate di me. Allora, l'Alter Rebbe spiega che nei mondi spirituali. Quindi, quali sono i mondi spirituali? Il mondo più alto si chiama Zilut, poi Beria, poi Yetzirah e Asiyah. Ci sono quattro mondi spirituali. La luce infinita si rivela attraverso la Torah e le mitzvot. Però questa luce non è l'essenza stessa di Hashem. Non sbagliamo a credere che la luce della mitzvah è Hashem. La luce della mitzvah è una luce. Perché? Perché Hashem è comunque irraggiungibile. Rimane comunque in modo infinito al di sopra di tutti i mondi. E quindi in che modo noi ci uniamo a Hashem? Tramite le Sefirot, questa energia. Le Sefirot sono il mezzo attraverso cui la luce di Hashem si manifesta ad ognuno di noi. E Infatti la Torah del Tanya dice, le parole sono Vesham e lì, vi ricordate prima mi sono fermato un attimino sulla parola lì, perché poi riporta questa nota importantissima, credo si dica annotazione in italiano, in cui lui dice Vesham. Lì illumina e si rivela. Perché? Perché la luce infinita di Hashem chiaramente non può esprimersi e manifestarsi in uno strumento che Hashem ha creato per creare i mondi. È solo uno strumento, ma noi di più non possiamo ottenere. Quindi per noi la luce della Chokhmah è il massimo che possiamo raggiungere. Ma per Hashem la Chokhmah non è altro che uno strumento. Quando noi diciamo che Hashem è il più intelligente di tutti, da una parte lo stiamo lodando, da un'altra parte lo stiamo quasi insultando, perché Hashem, dire di Hashem che è intelligente è minimizzare quello che è Hashem. Hashem non possiamo descriverlo. E allora perché nella Tefillah noi diciamo Agadol, Agibor, Anorà, il grande, il temuto, è il più forte fra tutti, chiaro, perché è Moshe Rabbeinu che l'ha pronunciate queste parole, sono scritte nella Torah, quindi se sono scritte nella Torah io lo posso pronunciare, ma io non posso dare delle lodi ad Hashem definendolo. Hashem non è definibile. Quindi cosa succede? Succede che a Kadosh Baruch Hu non lo posso contrarre la sua luce, che questa luce si è diventata una energia, questa energia si chiama saggezza. Io voglio raggiungere la saggezza di Hashem. Bello, va bene, allora Hashem dice ci incontriamo lì. Ma non è che la saggezza di Hashem riesce a contenere Hashem. Questa è l'annotazione che l'Admur HaZaken fa. Dice attenzione, io vi ho detto che quando fate una mitzvah nel modo giusto, la mitzvah sale nel cielo, nei mondi superiori, nelle sefirot, eccetera. Ma non pensate che lì possiamo contrarre Hashem stesso. Lì possiamo unirci con la energia che Hashem usa per... È come se il re, se io voglio parlare al re, il re dice ok, ci incontriamo nella mia casa di villeggiatura. E io incontro il re nella casa di villeggiatura, per me è una cosa emozionante che il re ha dedicato 10 minuti per me. Sì, ma questo non è il re, il vero re è a palazzo. Il vero re è quando lui si trovano davanti a tutti i ministri che si inchinano. E il rispetto, il valore, tutto l'esercito che il re ha. Il re è un'altra cosa. Quando mi dedica questi 10 minuti nella sua casa in villeggiatura, è come dire: ok, ci incontriamo lì. Hashem dice: fai le mitzvot nel modo giusto e ci incontriamo nei mondi superiori. Io scendo e voi salite. Questo è diciamo. Come si può dire? L'abbreviazione dell'abbreviazione di questa profondissima annotazione cabalistica del Rebbe. Se avete qualcosa da aggiungere, saremmo felici, saremmo, credo,
Aggiungere no, vorrei
felici.
chiedere una cosa a proposito della Kavanah, no?
Sì?
Come faccio a sapere se io ci ho messo Kavanah? Cioè, è vero che, cioè, nel senso, è un concetto difficile
Sì.
da capire, nel senso che magari io posso anche leggere, pregare tutta la tefillah senza pensare a nient'altro, essendo concentrata, a parte che è difficile perché la mente vola, però. Come faccio a sapere se effettivamente la mia preghiera è salita o è arrivata fino al mio naso?
Molto semplice. Faccia a mente locale qual è la cosa che le dà più piacere in questo mondo. Quando nel momento in cui lei fa questa cosa, lei si trova completamente concentrata, completamente assorta in questa cosa. Ecco, questa deve essere la Kavanah. Quando io, adesso un esempio, la nonna che riceve i nipoti e deve preparare le lasagne. E lei sa che i nipoti vengono dalla nonna e adorano le lasagne della nonna e danno tutti i complimenti alla nonna. E per lei è un momento bellissimo. Quindi quando prepara le lasagne mette tutta se stessa. È un esempio molto stupido, molto semplice. Oppure per un uomo i mondiali di calcio. Allora lui si chiude in stanza, insulta tutti quelli che possono disturbarlo, la famosa birra è frittata, no? Conoscete? E quindi guai al telefono se squilla, guai, adesso c'è la partita. Quindi questa è la cavana. La cavana è io qua sono, che nessuno mi disturbi. Se posso raccontarvi una storia di un Hasid, no, non è molto.
Che nessuno disturba la mente, ma
Allora, c'era un Hasid molto che aveva aveva un modo di parlare molto colorito ed era molto difficile da accettare questa cosa, ma in realtà lui era un grandissimo tzaddik. Però lui parlava con le persone nel modo in cui una persona viene più toccata. Quindi cos'è successo? Ecco, non vi dirò perché fa un po' così. Allora lui si svegliava ogni notte alle 2 e studiava per 6 ore Hasidut. E in queste 6 ore lui non studiava decine di pagine, studiava qualche riga ogni giorno, perché non andava avanti finché queste righe non hanno cambiato a lui. È inutile leggere, non è un libro, un romanzo da leggere e poi lo rimetti nell'armadio. La Torah, per molte persone, è un libro come può essere la storia di Harry Potter, le Avdil. Ma per un Yehudi la Torah e ogni parola della Torah ti deve cambiare. È Hashem che ti sta parlando, il re che ti sta parlando, quando il re ti dice qualcosa tu devi ca cambiare. Quindi cosa succede? Succede che questo Hasid studiava ogni notte fino al mattino 6 ore di Hasidut, studiava 4-5 righe finché non veniva cambiato, non andava avanti. E poi iniziava a fare la tefilah durava ore. E il momento clou della tefilah è quando lui diceva Shema Israel. Ora è successo che un giorno, in quel momento così elevato, dopo così tante ore di sforzo e di fatiche, è arrivato a leggere lo Shema Israel con tutta la kavanah possibile ed immaginabile. Quando uno studia Hasidut e poi fa la tefilah per forza diversa. In quel momento arriva una persona che non capisce niente di tutte queste cose e lo chiama, ma lui non aveva neanche sentito perché era assorto in questa cavanà. Ora cosa su succede? Che questa persona vede che lui non risponde e inizia a prenderlo per il tallit e inizia a scuoterlo, fino a che è riuscito a farlo crollare completamente da queste ore in cui lui era salito gradino dopo gradino su questa montagna, che è leggere lo Shema. E a un certo punto, quando lui si sveglia tutto quanto, vede che c'è un ragazzino, non so cosa fosse, ha detto una parola che un Hasid non dovrebbe dire, ecco, per quello che non è. Ha usato un linguaggio un po' colorito. Ora, questo è un Hasid. Le Avdil, come abbiamo scherzato prima, c'è la partita del calcio, la finale del mondiale, non so che cosa. Guai a chi mi disturba, e se qualcuno disturba, la bocca inizia a colorarsi, diciamo così. Perché? Perché la cosa a cui ci tieni, in questa cosa tu ci vivi. La kavanah significa vivere quello che stai facendo. Come faccio a sapere se nella mia tefilah c'era kavanah? Se io prima della tefilah e dopo la tefilah sono la stessa persona, non è cambiato niente. Ho fatto la tefilah, non mi ricordo, ho fatto la Birkat HaMazon, chiaramente non c'era Kavanah. E c'è un capitolo nel Shulchan Aruch che dice, se una persona non si ricorda se ha fatto la Berakha, se ha fatto Birkat HaMazon, se ha fatto, se non ha fatto, significa che la Kavanah chiaramente non c'era. Chiede a qualcuno, hai visto la finale del mondiale dell'82? Sì, certo che l'ho vista. Ero al bar, ero seduto nella sedia di legno perché la poltroncina me l'avevano fregata e ti racconto esattamente che al 22esimo minuto c'era il rigore che è andato fuori. Me lo ricordo anch'io, avevo 8 anni, 9 anni, però non sono cose che dimentico perché c'era tanta cavana purtroppo. È per quello che poi quando faccio la tefilà non ho Kavanah, perché la mia Kavanah si trova nella finale del mondiale dell'82, dove Cabrini ha sbagliato il rigore. Vi ricordate Pertini, quando ha visto che il rigore è sbagliato? Il presidente dello Stato italiano, la carica più alta, la carica, la figura più... tutti emozionati che c'è Pertini, abbiamo visto in televisione che si è alzato in piedi e ha usato anche lui dei termini coloriti. È così, siamo fatti così. Chiedi a qualcuno: hai visto il Mondiale 82? Certo che ho visto il Mondiale 82. Hai fatto oggi la tefila? Non mi ricordo. Lì c'era Cavanà, qui forse non c'era Cavanà. Ecco, quando uno dice: hai visto il Mondiale 82? Ma chi si ricorda? Non lo so. Non... La tefila oggi, certo, la tefila oggi era bellissima. Questa è la Cavanà. Continueremo a parlare di questi bellissimi argomenti. Bezrat Hashem in buona salute la settimana prossima con la volontà di Hashem di essere tutti quanti riuniti a Yerushalayim ricostruita con Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Arizal, l'Or HaChaim HaKadosh, il Baal Shem Tov, il nostro Rebbe e Moshe Rabbeinu, Miriam, Aaron e tutti quanti i Tzadikim
Amen.
Amen,
Amen,
amen, amen.
Amen, amen.
Grazie Rav,
Grazie.
Un
Grazie,
saluto a
Rav.
tutti, grazie. Amen.